Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Anche le parole sono in un certo senso nomadi. Viaggiano e spostandosi cambiano. Scommetto che ci avete fatto caso leggendo l'etimologia di un termine che vi incuriosiva, per esempio. Studiando l'origine e l'evoluzione di una parola, scopriamo da dove viene e il percorso che ha fatto per arrivare fino a noi. Le lingue, insomma, ci raccontano storie e modi di vivere, sono testimoni erranti di esperienze che connettono forme di umanità, anche molto distanti fra loro. E definiscono letteralmente gli aspetti preminenti di un certo modo di pensare, di quella che in antropologia si indica come cultura. L'umanità parla qualcosa come 7.000 lingue diverse. Questa enorme varietà caratterizza la nostra specie ed è proprio dovuta al nomadismo, o meglio al fatto che per una serie di motivi ci siamo spostati continuamente nell'arco della nostra storia. Ma entrando nel merito, lingua e cultura coincidono? La lingua è un elemento caratterizzante di una certa cultura? E che rapporto c'è tra lingua, cultura e corporeità? Le lingue sono costruzioni culturali dinamiche e storicamente determinate. Di solito nelle definizioni ufficiali, la lingua insieme al territorio e al popolo è considerata come l'elemento fondamentale per definire una nazione. Prendiamo il caso dell'Italia, che è un paese relativamente giovane, unificato solo 150 anni fa. Pare che Massimo D'Azeglio, subito dopo la proclamazione del regno, affermò: «Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani». Come a dire: ora abbiamo definito il territorio, i confini che distinguono questo nostro Stato da tutti gli altri, ma sappiamo che al suo interno c'è un gran bel casino, una varietà importante, ecco, diciamo così, di lingue, di tradizioni, di storie. Quello della lingua era esattamente il primo problema da affrontare. No lingua, no popolo. Già, perché nel 1861 gli uomini e le donne, i bambini e le bambine che risultavano in questa categoria identitaria degli italiani, l'italiano non lo sapevano affatto, letteralmente. La lingua cosiddetta standard era parlata da circa 2,5 milioni di persone, ovvero circa il 10% della popolazione di allora. Attraverso la scuola e poi con i mezzi di comunicazione di massa, i giornali, le radio e infine la televisione, si innescò un processo che potremmo dire di italianizzazione degli italiani. Un processo molto lungo e decisamente complesso, che durò oltre un secolo e che per certi aspetti va avanti ancora oggi. Tornando al rapporto quindi tra lingua e cultura, stabilire se è nato prima l'uovo o la gallina è pressoché impossibile. Quello che invece è possibile e studiare in che modo queste due entità interagiscono e si influenzano tra di loro. Ed è esattamente di questo che si occupa l'antropologia del linguaggio. A differenza della linguistica tout court, con cui bisogna pur sempre fare i conti, l'antropologia del linguaggio considera qualsiasi lingua come pratica culturale, vale a dire come un insieme di risorse simboliche che è parte integrante sia del tessuto sociale in cui è usata, sia del sistema di rappresentazione dei soggetti parlanti. Sì, lo so, detto così non è proprio chiarissimo. Facciamo quindi un passo indietro e vediamo come nasce questo campo di studi e di ricerche. La cornice che dobbiamo tenere presente è quella della nascita dell'antropologia negli Stati Uniti. Al momento della sua fondazione, infatti, l'antropologia fu concepita e praticata come un sapere olistico, capace cioè di integrare tutte le sue componenti. E queste componenti, per i padri dell'antropologia oltreoceano, erano quattro: quella fisica, biologica degli esseri umani, quella culturale, su cui non mi soffermo perché immagino abbiate già presente, insomma, il quadro rispetto al tema, quella storico-archeologica e infine appunto quella linguistica. Questi quattro aspetti, biologia, cultura, storia e lingua, erano considerati fondamentali. Se mancava anche solo uno di questi elementi, tutto l'impianto di studio e di ricerca antropologica veniva meno. In Europa le cose sono andate in maniera un po' diversa, ora non è il caso di addentrarsi, però se vi interessa capire quali sono le principali differenze tra le due sponde, diciamo così, della neonata antropologia di fine Ottocento, fatemelo sapere e troviamo il modo per parlarne. Ma torniamo a noi e all'approccio olistico dell'antropologia statunitense. Colui che meglio di chiunque altro ha messo in pratica questo modello è, come forse già sapete, Franz Boas. Boas si è lungamente occupato di nativi americani, in particolare ha condotto ricerche presso il popolo Inuit dell'isola di Baffin, in Canada, e presso gruppi Quakutl della costa nordoccidentale degli Stati Uniti. E per farlo ha innanzitutto imparato le lingue di queste comunità. Per Boas, infatti, era impensabile fare ricerca senza conoscere la lingua del popolo con cui si decide di lavorare. E non solo per ragioni pratiche, diciamo così, perché per quello si può sempre risolvere trovando degli intermediari, dei traduttori. Il punto centrale per Boas è che non si può comprendere una cultura senza conoscerne la lingua. Lingua e cultura sono un tutt'uno per questo antropologo. Forse avete sentito parlare dei famosi mille modi di dire neve in eschimese. Ecco, questo esempio, che viene spesso riportato per sottolineare proprio l'importanza della lingua rispetto alla cultura, e quindi il suo essere precipuamente un fenomeno culturale, deriva proprio da Boas. Tra i suoi allievi, che diventeranno tutti eminenti figure dell'antropologia del Novecento, ce n'è uno in particolare che si occuperà proprio di linguaggio. Il suo nome è Edward Sapir e a lui dobbiamo una teoria molto interessante che vale la pena descrivere, seppur in modo semplice e certamente non esaustivo. Mi riferisco alla cosiddetta ipotesi Sapir-Whorf, che è stata formulata dal nostro, appunto, e da Benjamin Lee Whorf. L'idea alla base di questa ipotesi è che la lingua influenzi il pensiero, svolga cioè una funzione determinante in ambito cognitivo. Il che significa, detto in modo un po' brutale, che a seconda della lingua che parli, hai una certa visione del mondo. Gli esseri umani costruiscono la realtà, per Sapir e Whorf, sulla base delle loro abitudini linguistiche. Ovviamente questa teoria è stata criticata, dibattuta, smontata e rimontata tantissime volte. Peraltro, se proprio la vogliamo dire tutta, questo tema dell'influenza della lingua sul pensiero, sulle attività cognitive, era stato sollevato ben prima dell'ipotesi di Sapir-Whorf, ad esempio da Humboldt, tanto per dirne uno, che già un secolo prima di loro parlava di lingua come Weltanschauung, ovvero come visione del mondo. Il tema, come è facile intuire, ha delle implicazioni molto complesse che intersecano discipline diverse, dalla psicologia cognitiva alla filosofia del linguaggio. Allora che l'antropologia linguistica offre una serie di strumenti a questo proposito, e in particolare ci sono tre concetti profondamente interconnessi tra di loro che consentono di mettere a fuoco non solo lo scopo e la specificità di questo ramo del sapere antropologico, ma soprattutto la sua utilità in pratica. Queste tre nozioni analitiche sono quella di performance, quella di indessicalità e quella di partecipazione. Performance potrebbe essere tradotto come esecuzione. Questa accezione rimanda al mondo del teatro, no? Delle arti sceniche, della musica, e in effetti il collegamento ha ragion d'essere, perché c'è anche questo aspetto che viene preso in considerazione, l'abilità cioè del parlante di dire la cosa giusta al momento giusto. Ma performance non indica solo questo. All'antropologia del linguaggio interessa tutto ciò che si fa con la lingua, non solo il suo uso, diciamo così, estetico. La lingua in antropologia performa, nel senso che fa qualcosa nella realtà, ha sempre uno scopo, è un effetto. Per esempio, se io vi dico il libro è sul tavolo, questa frase ha in qualche modo una sua performatività, nel senso che fa qualcosa nella realtà, cioè dà un'informazione. Del tutto inutile in queste circostanze, visto che non siamo in presenza, ma forse anche no, nel senso che adesso sicuramente starete pensando come è fatto questo ipotetico tavolo, ma soprattutto di che libro si tratta, vero? Ecco allora il secondo concetto, l'indessicalità. L'espressione viene dall'inglese indexical, che a sua volta deriva da index, dal latino, ovvero indice. L'etimologia aiuta, secondo me. Avete presente quando si dice, che ne so, questo comportamento è indice della tua maturità? Cioè, indice in questo caso sta per segno, o se volete per sintomo di qualcosa. È un segnale, è una spia, che può essere colta solo nel suo contesto. Ecco, l'indessicalità è ciò che la lingua indica in un determinato contesto o a seconda della volontà, dell'intenzione del parlante. Se ora vi chiedessi di venire qui, questo qui per voi sarebbe un grande punto interrogativo. Qui dove, no? Verrebbe da chiedersi. Ma se solo sapeste dove io mi trovo, ecco, quello stesso qui assumerebbe un significato ben preciso. Infine, partecipazione, che potrebbe sembrare un concetto ovvio, ma non lo è affatto, provo a spiegarmi. Sul fatto che il linguaggio ci permetta di interagire, di partecipare, appunto, e che sia dunque fondamentale per la socialità umana, non c'è molto da aggiungere, in effetti, è quasi banale. Ciò che invece non è tanto banale è come avviene questa partecipazione, in che termini, in relazione a che cosa, attraverso quali dinamiche. Detta in parole povere, partecipare significa condividere delle risorse, materiali e immateriali, giusto? Bene, questa condivisione non è mai omogenea. L'antropologia del linguaggio ha ben presente, insomma, il fatto che in qualsiasi società umana esistono delle differenze, talvolta vistose, nell'accesso al patrimonio di risorse della comunità. Tendiamo a credere che tutte le persone che fanno parte di una certa cultura, intesa in senso antropologico, abbiano le stesse conoscenze, le stesse abilità e dunque le stesse possibilità di partecipare alla vita sociale. Ma evidentemente non è così. L'antropologia del linguaggio mette al centro queste unità di partecipazione proprio al fine di studiare le strutture linguistiche, tenendo ben presente il quadro ricchissimo di interazioni sociali entro cui queste vengono utilizzate. A questo punto abbiamo un po' di riferimenti in comune, perciò possiamo affrontare il rapporto tra lingue, culture e corpi. In quanti modi si può declinare questo rapporto? Tantissimi, ovviamente. Io ne ho scelti due che mi sembrano non solo molto interessanti, ma anche utili rispetto ai nostri tempi, rispetto al dibattito contemporaneo sulle parole che usiamo per indicare, nominare, descrivere i nostri corpi e quelli altrui. Il primo ambito, diciamo così, che voglio condividere con voi è quello degli insulti, delle parole vietate o considerate in qualche misura talmente violente e scorrette da dover essere evitate, se non addirittura tolte di mezzo, eliminate proprio. Uno dei temi più ricorrenti, infatti, soprattutto sui social media, è proprio quello del linguaggio politicamente corretto, espressione ambigua, perché può indicare sia quell'atteggiamento di attenzione lessicale, di premura rispetto all'uso di parole che possono offendere, denigrare o sminuire, quanto il suo contrario, o meglio il suo eccesso. C'è infatti chi pensa che dare così tanta importanza al linguaggio finisca col diventare una pratica fine a se stessa, persino ipocrita in un certo senso, se non addirittura censoria. E il famoso slogan "non si può più dire niente", no? Che riassume bene questa prospettiva. Sull'importanza dell'inclusività in ambito linguistico non mi soffermo qui. Su Instagram trovate una bella chiacchierata tra me e Alice Orru, copywriter e traduttrice che da anni si occupa di questi temi con un approccio molto antropologico, perciò se non l'avete vista vi invito a recuperarla. Piuttosto mettiamo a fuoco l'altra faccia della medaglia, rovesciando la prospettiva. E per farlo ci viene incontro Filippo Domaneschi, linguista esperto di teorie del linguaggio che insegna all'Università di Genova. Domaneschi è autore di un libricino pubblicato da Einaudi, piccolo ma estremamente interessante, che si intitola "Insultare gli altri", una vera e propria incursione nei territori del turpiloquio, o meglio della scatolinguistica, così definita negli anni 90 da Arnold Zwicky e a lungo snobbata in ambito accademico, per ragioni che non si fatica a intuire. Lo scopo, infatti, di quest'opera di Domaneschi è riabilitare lo studio del lato oscuro del linguaggio, anche perché, diciamocelo, sarebbe ora, visto il dilagare del cosiddetto hate speech o linguaggio d'odio, soprattutto online. Domaneschi parte da una tesi difficile da accettare, e cioè che noi umani non possiamo fare a meno degli insulti. Se queste parole esistono, insomma, un motivo dovrà pure esserci. E il punto non è demonizzarle acriticamente, ma piuttosto imparare a conoscerle e a riconoscerne le molteplici sfaccettature. Le parole ascrivibili alla categoria degli insulti spesso si riferiscono a dei tabù, quello sessuale in primis, ma anche quello della malattia, della sventura, della morte. Domaneschi però nota un aspetto molto interessante, e cioè che gli insulti più diffusi, o perlomeno quelli che sono più facilmente riconoscibili come tali, sono gli insulti che tirano in ballo la dimensione corporea. Molti studi dimostrano infatti che siamo più inclini a identificare come insultanti quelle espressioni che si riferiscono alla fisicità. E secondo lo studioso di Genova, ciò è dovuto al fatto che l'offesa verbale è il limen, l'ultima frontiera, dice Domaneschi, prima dello scontro corpo a corpo. Se ci pensiamo bene, infatti, le parolacce e le maledizioni, per esempio, non sono propriamente degli insulti. Le parolacce possono tornare molto utili, sì, per produrre degli insulti, certamente, ma di per sé non sono insultanti. La parola stronzo fa l'effetto che fa per ragioni metaforiche, diciamo così, ma ciò che significa letteralmente, ciò che indica, non è offensivo in quanto tale. Stesso dicasi per le maledizioni, che esprimono un desiderio, diciamo, un auspicio più o meno denigratorio, ma non sono propriamente degli insulti. C'è poi da considerare il contesto culturale di riferimento, a seconda del quale certe espressioni possono assumere o perdere la loro carica denigratoria. Dire di una donna che è una vacca, per noi è chiaramente un insulto. Per il popolo Peul dell'Africa occidentale, che vive di pastorizia e che considera questi animali come la cosa più bella del mondo, è un gran complimento invece. Per farla breve, secondo lo psicologo Timothy Jay, ciò che trasforma una parola in insulto è sostanzialmente il contesto d'uso, ovvero nello specifico il rapporto tra tre fattori: lo status dell'insultante, il luogo di produzione dell'insulto e il potere detenuto dall'insultante in relazione a quel contesto. Insultare non è semplicemente pronunciare una parola o compiere un gesto. E fare un'azione con un'intenzione precisa e riconoscibile non solo dall'insultato, ma anche da eventuali altre persone presenti. Come nasce questa intenzione e come si traduce concretamente è oggetto di analisi del terzo capitolo del saggio, che dopo un preambolo introduttivo chiama in causa le ricerche neurocognitive, il cui esito è davvero interessante, perché a quanto pare gli insulti sono sì la conseguenza di una condizione emotiva, e fin qua ci potevamo arrivare da soli, ma possono essere letti anche come una risposta, come una reazione all'emozione stessa. L'atto di insultare non coinciderebbe perciò solo con la manifestazione di una rabbia, di uno stato interiore negativo, ma sarebbe in qualche modo una modalità per stemperare quella rabbia stessa, per contenere quell'aggressività. C'è poi un altro aspetto che secondo me è importantissimo. L'insulto è un congegno retorico di costruzione dell'identità collettiva, che regola e spesso determina le dinamiche e i rapporti, sia interni che esterni, dei gruppi sociali. Attraverso l'insulto si alimenta la polarizzazione, si accresce il divario tra un noi e un loro. L'insulto poi è un atto verdittivo, Domaneschi lo spiega molto bene, esprime cioè un giudizio, una valutazione da parte di chi si considera nella posizione di poterlo fare. In questo senso quindi implica una dinamica di potere, molto complessa, che in certi casi può diventare persino sovversiva. C'è chi insulta rivendicando un ruolo all'interno della società, tant'è che chi detiene il potere è generalmente meno soggetto alle sanzioni sociali normalmente previste per gli insulti. Ecco allora che in alcuni casi insultare può configurarsi addirittura come un atto di emancipazione. Ci sono poi i cosiddetti insulti benevoli, quelli che usiamo tutti, più o meno di frequente. E in alcune tradizioni regionali, chiamiamole così, si raggiungono dei livelli altissimi, peraltro. Rimango sempre un po' stranita quando ascolto, per esempio, le conversazioni tra gli amici toscani, no? L'intensità del turpiloquio, dell'offesa reciproca, mi suona veramente esagerata, quasi mi infastidisce, ma mi rendo conto che per loro è assolutamente normale. Un po' come in certe tradizioni rituali, come il carnevale italiano o il flighting tra poeti scozzesi. Ci sono poi i famosi slur, che bisognerebbe pronunciare
slur,
ma vabbè, ovvero quegli epiteti denigratori che veicolano un'offesa relativa all'appartenenza di un gruppo, spesso di minoranza, ma non sempre, e comunque storicamente discriminato, soggetto a discriminazioni. Negro, terrone, frocio, per esempio, che da un certo punto di vista sono parole che non dovrebbero proprio essere pronunciate, no? E da qui le forme tipo N-word, F-word e così via. Ecco, l'uso di queste espressioni all'interno della comunità in questione è sempre legittimo, ovviamente. Si tratta di risemantizzare l'insulto, rivendicarne in un certo senso il significato. Quando a usarli però è una persona esterna a quelle comunità, la faccenda si fa più complicata, a prescindere dalle intenzioni. Parto da un esempio personale che magari riesco a spiegarmi meglio. Anni fa, quando insegnavo alle superiori, un collega del Nord mi disse, tra il serio e il faceto, che per essere una terrona lavoro parecchio. Io ricordo perfettamente la sua faccia sorridente mentre mi diceva questa frase e avrei voluto tanto avere uno specchio per guardare la mia di faccia, che sicuramente non deve essere stata altrettanto gaia, diciamo così. Ora, è chiaro che questo collega, a modo suo, voleva farmi un complimento. A parte, diciamo, la simpatia discutibile, diciamo che lo scopo di questa frase era sottolineare, elogiare il mio impegno professionale. E per questo, nonostante la tentazione fosse forte, non gli ho rovesciato il caffè addosso. Tuttavia, mi è venuto spontaneo chiedergli se secondo lui le persone meridionali lavorano di meno di quelle del nord. E a quel punto ha capito che non mi sentivo lusingata e quindi ha abbozzato, come si dice a Roma. L'uso degli slur, il più delle volte, ha questo effetto qua, cioè convalida lo stereotipo negativo esistente su quella categoria, tra virgolette, di persone. E di conseguenza aumenta le possibilità che da tali stereotipi derivino ulteriori forme discriminatorie. Ecco perché sarebbe il caso di evitarli proprio. In alcune circostanze, però, persino la censura dura e pura può rivelarsi controproducente. È il caso delle rappresentazioni artistiche, e Domaneschi fa un esempio molto calzante, ovvero l'uso ripetuto della N-word nelle battute del personaggio interpretato da Samuel Jackson in Jackie Brown di Spike Lee. Ma io ci metterei anche, anzi ce li mette pure lui, i contesti informativi e divulgativi. Venendo a noi, ho fatto bene o male a usare queste parole poco fa, quando ho introdotto l'argomento? Io credo di aver fatto bene, evidentemente, perché sennò non lo facevo. E la ragione per cui penso di aver fatto bene la esplica chiara e tonda il buon Domaneschi, quando scrive che forse, sottolineato, forse, l'uso di epiteti denigratori può essere tollerato in tutte quelle circostanze in cui è inequivocabilmente e indiscutibilmente evidente a tutti che il contesto d'uso non ammette alcuna interpretazione offensiva o discriminatoria della parola. E francamente, io sono certa che in questo caso, tra me e voi, è andata proprio così. Attendo vostri commenti, considerazioni e suggestioni su questi temi. Vi ringrazio per il vostro sostegno a Nomadismo Professionale e come sempre statemi bene.